Decima settimana biblica, parrocchia San Michele Arcangelo Tivoli, il discernimento nella Bibbia, maestro, dove abiti? Venite e vedrete.
Discernimento e scelta di vita nei Vangeli sinottici. Professore Alberto Valentini, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà Marianum Roma.
Allora, tutta la settimana è sul discernimento, sarà una cosa importante questa, sembra un termine anche un po' ricercato, ma discernimento è la cosa più importante. E quanti sono i doni dello Spirito Santo? Sono 7, no? Ma proprio il consiglio di discernimento è quello che conta di più, perché è quello che ci permette di orientare la nostra vita, di dare senso a tutto quello che siamo e che facciamo. Potete vedere sul foglio, il discernimento è fondamentale per scegliere, è la stessa parola un po', discernimento e scelta, per scegliere la strada giusta e realizzare, dare senso alla propria vita. Siamo in un mondo che è bombardato continuamente da notizie e messaggi, ma che non è capace di rientrare in se stesso. Più abbiamo conoscenze immediate e superficiali spesso, meno abbiamo capacità di fare sintesi. Si diceva una volta che molti anni fa, a 20 anni, si conoscevano poche cose, ma si era già maturi per lavorare, per impegnarsi. Adesso a 15 anni si sa infinitamente di più, ma a 40 anni ancora non si comincia a impegnarsi. Quindi queste cose si devono far riflettere. Il discernimento è un impegno per tutti noi se vogliamo vivere con un po' di autenticità, perché siamo portati fuori continuamente da noi stessi. E teniamo conto, quando si parla di discernimento vuol dire scorgere, vuol dire che c'è qualcosa, allora c'è un disegno, non il fatalismo che molti dicono, c'è il destino, ma il destino non esiste. Solo i pagani dicono il destino. E la Bibbia parla ogni tanto di destino, ma un destino di amore è quello che un padre o una madre fa per il bambino che nasce, e gli prepara il futuro. Allora non è un destino fatalistico, ma è un progetto di amore. Ti ho destinato, ti ho preparato questo. Quindi per i credenti non c'è mai fatalismo, perché c'è l'impegno e la libertà. Ma c'è un progetto, e discernimento ha ragion d'essere proprio se c'è un progetto. Devo scoprire che cosa c'è nascosto per me nella mia vita. Ecco, per ognuno di noi c'è un disegno, ma è un progetto d'amore. Si tratta allora di scoprirlo, di riconoscerlo e poterlo vivere. Ogni tanto si parla di religione e di fede. Anche venendo in macchina parlavo con un amico che veniva, lui sta studiando le religioni adesso. Voi sapete che la nostra fede è chiamata anche religione, ma è completamente diversa dalle religioni. La religione è qualcosa che lega e si rivolge a un Dio astratto, generico, a un Dio che non si conosce, che è più grande, più potente di noi e minaccioso. La fede è completamente diversa. Fede vuol dire credere in qualcuno, aver incontrato qualcuno, aver fatto l'esperienza di qualcuno, e addirittura qualche volta, e anche abbastanza spesso, la religione è la negazione della fede, e la fede, per essere fede, deve rinunciare alla religione. Che significa? Che pur usando le stesse categorie di preghiera, di sacrificio, di impegno, la religione ti impone queste cose e le devi fare perché hai paura. La fede è tutto un dono, è tutta grazia. La religione ti mette sempre sotto il giudizio, la fede ti mette sempre sotto la grazia. Per cui alcuni specialisti dicono, assolutizzando un po' la cosa, che la fede uccide la religione, e la religione tenta sempre di soffocare la fede. Tutto il senso di doveri, guai se non lo faccio così, vengono dalla religione. La fede ti fa fare per amore quelle cose. te ne fa fare molti di più, ma non per timore, non per doveri esterni, ma perché sei stato conquistato. Tutto qui. Allora c'è un progetto d'amore. Più in generale è necessario leggere i segni della storia, cioè dare senso a tutto quello che viviamo, nella quale storia la nostra vita si deve inserire per essere vissuta con impegno e responsabilità. Non riconoscere il senso e l'orientamento della storia e delle vicende umane potrebbe condurci a privare di senso la nostra esistenza, rendendola inutile e vuota. Quindi ci lasceremmo vivere senza assumere il senso di quello che facciamo, il senso della nostra vita. Allora sentiamo questo brano di Luca, che è molto bello. Quando vedete una nuvola che sale da ponente, a Roma si dice quando viene da San Pietro, voi dite subito: presto pioverà, e così avviene. Quando invece sentite lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, siete capaci di capire l'aspetto della terra e del cielo. Come mai non sapete capire quel che accade in questo tempo? Nel capitolo 43 di Isaia, al versetto 19, siccome tutti erano portati a ripetere, a ricordare le cose passate, e dobbiamo farlo perché la nostra vita è un memoriale, ma non assolutizzarle, attenzione al presente, dice Isaia 43:19: non pensate più alle cose passate, non ricordate le cose antiche, ecco stanno sorgendo cose nuove e voi non ve ne accorgete. Ogni giorno il Signore crea cose nuove, stanno sorgendo cose nuove e voi non ve ne accorgete. Ecco, è importante scoprire quello che il Signore sta preparando per noi giorno per giorno. E anche qui in senso positivo, anche nelle prove, in senso positivo, il Signore prepara sempre cose buone per i Suoi figli. Ricordiamoci che tutte le volte che c'è del male, e molti cristiani, anche se cristiani, subito dicono: che cosa vuole il Signore da me, perché mi provo? Gesù ha distinto molto bene quando c'è del male di qualunque genere, una malattia grave, tutto quanto. Un nemico ha fatto questo. Ricordiamoci che mai il Signore procura queste cose. Un nemico ha fatto questo. Il Signore è colui che ti corre immediatamente vicino, che ti dà la forza, che ti libera. Ma questa abitudine davvero ce la dobbiamo togliere dalla mente, perché è diffusa. E umanamente ragioniamo molto bene. Quando ci succede un incidente non pensiamo mai che sia la persona più cara a procurarci l'incidente, perché diciamo: mannaggia al diavolo, ma chi me l'ha procurato una cosa così, no? Quando si tratta di Dio, immediatamente: Dio mi ha fatto questo. Allora vuol dire che Dio non è la persona amatissima, che non è la persona che ci fa del bene. Quindi in ogni circostanza, tutte le volte che c'è il bene, dobbiamo dire: il Signore, benedetto il Signore. Quando c'è del male, almeno un nemico ha fatto questo, ma il Signore immediatamente interverrà. Ecco, allora si tratta di scorgere i segni dei tempi, che cosa il Signore sta preparando per te in questo tempo, in questa stagione della tua vita, in questo contesto, in queste situazioni, che cosa di buono sta preparando per te, perché il Signore opera la salvezza, non il male dei Suoi figli. E qui c'è da riflettere: voi capite il tempo, le stagioni, capite tutto, e non capite i segni di Dio. È una grande tristezza. Noi viviamo in un secolo di scienziati, di super eruditi in tutti i campi, in tutti i campi. Quasi tutti sono laureati, quasi tutti sono tecnici. Nella fede sono rimasti in buona parte bambini. Sono rimasti con la preparazione della prima comunione, nemmeno della crescita. e allora si perde la fede. Ma come volete che la preparazione di un bambino possa bastare a dare risposta ai problemi della vita, se la fede non cresce con noi? Fatalmente, necessariamente, viene lasciata come se fosse qualcosa proprio per i bimbi, che sono innocenti e non hanno grossi problemi, ma la vita è seria, si dice. Se la fede non è cresciuta con noi, quasi fatalmente si perde. E allora abbiamo un mondo di tecnici, di scienziati e di pochi conoscitori di Dio, che sono eruditi in tutto e nella fede sono come dei bambini, per non dire di peggio. Ecco. E questo è il lamento del Signore: come mai sapete tutte queste cose, ma non distinguete i segni dei tempi? Non conoscete quello che è essenziale? Non avvertite i valori profondi della vita, ciò che davvero può dare senso alle vostre giornate, alla vostra esistenza? Da cristiani riconosciamo che c'è un progetto d'amore del Dio trinitario realizzato in Cristo e nello Spirito. Qui l'ultima traduzione a me non piace tanto. Questi versetti 8, 29 e 30 della lettera ai Romani dicono così: quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che ha conosciuti li ha anche predestinati, quelli che ha predestinati li ha chiamati, quelli che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha glorificati. Notatelo. Quelli che egli, Dio, che egli da sempre ha conosciuto. Cosa vuol dire conoscere nella Bibbia? Vuol dire essere in intima comunione attraverso l'amore, perché solo chi ama può conoscere. E noi siamo da sempre conosciuti con atteggiamento di amore, quelli che egli da sempre ha conosciuto. Tutti noi siamo conosciuti da sempre perché amati da sempre. Quelli che da sempre sono stati conosciuti, Dio li ha anche predestinati. Ecco, prima dicevamo non la fatalità, ma la predestinazione. Predestinati a che cosa? Intanto diciamo, chi è che predestina? È il Dio di amore che ti ama. Quindi non è qualcosa di negativo, ma anche qualcosa che ti dà la sicurezza. E poi ti ha predestinati a che cosa? Ad essere conformi al suo figlio. Tu sei stato predestinato ad essere Gesù, ad essere come suo figlio, e tutto ha fatto per te perché tu si realizzi questo. Quelli che da sempre ha conosciuto erano anche predestinati ad essere conformi al suo figlio. Quelli che ha predestinati poi li ha chiamati nella storia, nel tempo, li ha chiamati alla vita, e per ognuno c'è una chiamata particolare, anche se sembra che siamo tutti uguali, nessuno uguale, ognuno ha una sua storia. Quindi ognuno è stato chiamato con un progetto, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, siccome siamo così limitati e anche manchevoli, anche peccatori, li ha purificati, li ha giustificati. Nessuno è giusto, ma tutti sono giustificati per grazia. Ci ha resi giusti noi che non eravamo giusti. E quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Siamo già glorificati. Questo è uno dei testi che ci dice che senza Maria non si può capire nulla della storia della salvezza, della Bibbia, almeno così. Perché noi non siamo ancora glorificati, non abbiamo ancora la pienezza. Solo in Maria la vocazione della comunità è pienamente realizzata. E tra parentesi, spesso si dice che la Bibbia non parla di Maria. Queste sono stoltezze. La Bibbia parla in maniera qualitativa di Maria, e addirittura tutte le scritture parlano di lei, perché altrimenti non parlerebbero neppure di noi. Se vogliamo sentire la densità delle scritture, devono essere lette scientificamente in chiave mariana. Tutto questo disegno leggiamolo in Maria e vedrete come diventa superato. quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha predestinati in Cristo, ad essere all'immagine di Cristo, quelli che predestinati li ha chiamati, annunciazione, quelli che ha chiamati li ha giustificati per pura grazia, Maria, quelli che ha giustificati li ha glorificati, è l'unica glorificata, è la prima, è l'immagine della Chiesa della gloria. Ecco allora, se c'è questo progetto su di noi, e tutti siamo stati scelti per essere conformi all'immagine di Cristo, si tratta pertanto di vivere, di comportarci come Lui si è comportato, allora Cristo diventa la norma suprema della nostra vita, l'assoluto della nostra vita. Qui non siamo tanto lontani da San Benedetto, ma San Benedetto ha messo nella sua regola una frase che non è sua, perché era di San Cipriano, ma lui l'ha messa dentro forte, e la frase è questa: nulla assolutamente anteporre a Cristo, nulla assolutamente anteporre a Cristo. Il discernimento si ha davvero quando si mette il Cristo, il Signore, al primo posto nella nostra vita. Allora, se si tratta di vivere come Cristo, si tratta di ripercorrere i suoi sentieri. Vedete che era vero quel che vi dicevo prima? Seguire Gesù vuol dire seguire le vie di Dio. Le vie di Dio sono paradossali, sono assurde umanamente. Pensate, noi pensiamo di realizzarci mettendoci al centro, e sappiamo che questo è vuoto, questo non ha senso, eppure tentiamo sempre così. Dio, che poteva fare questo, che poteva mettersi al centro, si è messo all'ultimo posto. Dio, che poteva godere, si è fatto sofferente, ma sempre per amore. Dio, che poteva essere servito, ha voluto servire, ha scelto l'ultimo posto. Allora, facciamo molta fatica, quelle che sono state a messa oggi hanno sentito un brano che è uno dei tre annunci della passione che fa Gesù. E non ne ha fatti solo tre, ma tutti quanti sono stati un fallimento per Gesù quando ha fatto quei tre annunci. E notate che il primo di questi annunci l'ha fatto subito dopo che Pietro aveva fatto la confessione, una bella confessione, tu sei il Cristo, e subito dopo, assolutamente, ma non era solo Pietro si è accorto, perché c'è stato un secondo annuncio, e lì, mentre Gesù diceva questo, gli altri stavano parlando tra di loro, e Gesù si è permesso di domandare, ma di che cosa stavate parlando così? Si vergognavano a dirlo, perché stavano dicendo chi fosse il più grande tra di loro. Che bella delusione. E tentava di inculcare queste cose, loro pensavano al contrario. Terzo annuncio, secondo Marco si fanno avanti i due discepoli. Quello che abbiamo letto stamattina, ma era di Matteo quello. Si fanno avanti i due discepoli, quelli più intraprendenti, i figli del tuono erano chiamati, i quali, finito il discorso di Gesù dell'ultimo posto, ha detto: ma noi vogliamo essere una a destra e una a sinistra, così. Tanto che Gesù dice: ma non capito quel che volete, potete bere il calcio? Sì, sì, lo possiamo, perché si arrivi lì, no? Secondo Matteo addirittura c'è presente, interviene anche la madre a dare una forza. Non solo Gesù non è stato capito mai in questo, ma addirittura durante l'ultima cena, siamo nel capitolo 22, i versetti da 25 a 27 di Luca, Gesù si è fermato durante l'ultima cena e ha detto: ma sapete quello che stiamo facendo? Lo sapete? Voi sapete che i capi delle nazioni vogliono essere i primi, si fanno servire. Non così dovrà essere tra voi, ma chi vuole essere primo si faccia servire. Appunto, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per tutti. Silenzio. Allora si tratta di seguire quello che ha fatto Gesù. molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse, notate il contrasto, molta gente, se qualcuno, è sconcertante, c'è tutta una folla, e Gesù dice, se qualcuno viene con me e non ama me più del padre, della madre, della moglie, dei figli, dei fratelli, delle sorelle, anzi se non mi ama più di se stesso non può essere mio discepolo. Immaginate che discernimento ci vuole per seguire Gesù. Bisogna essere radicali. Chi mi segue senza portare la sua croce non può essere mio discepolo. E notate, Luca è l'evangelista della misericordia, della tenerezza di Dio. Tutti lo dicono, anche Dante dice così. Evangelista, mansuetudinis Christi. State attenti a quelli che vi vogliono bene, a chi vi dà fiducia, perché vi chiedono tutto. Ebbene, l'evangelista Luca è l'evangelista più esigente. È l'unico che dice, mentre anche gli altri due dicono, se uno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce. Luca aggiunge, ogni giorno l'evangelista della tenerezza, solo lui aggiunge questo particolare, ogni giorno. Ecco, allora, e Gesù poi porta un altro esempio. Se uno di voi decide di costruire una casa, vedete tutti gli aspetti positivi, eh? Noi diciamo, se uno decide di realizzare la propria vita, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spesa per vedere se ha soldi abbastanza per portare a termine i lavori. Bisogna calcolare con molta esattezza. Un professore diceva che quando uno deve scrivere un libro o deve preparare una tesi, un elaborato, deve preparare tutto meticolosamente alla perfezione, per il tempo che ci vuole, le circostanze. Quando ha preparato tutto, per la redazione devo moltiplicare tutto per 3,14 e qualche volta per 6,28. Allora, i progetti sono da fare alla perfezione, ma sapere che saranno molto più esigenti nella loro realizzazione. Allora i calcoli di cui parla Gesù sono da fare con molta ampiezza, con abbondanza, perché seguire Gesù si tratta davvero di dare tutto, non basta calcolare, bisogna veramente essere generosi. E porta diversi esempi qui. E poi dice, se uno va in guerra contro un altro re, si accorge che l'altro è molto più forte e manda un'ambasciata per chiedere la pace, e poi in un altro passo dice, a un certo punto per la strada mettiti d'accordo con il tuo fratello perché non ti conduca al giudice e il giudice poi non faccia la sua parte. Cosa voleva dire per la strada mettersi d'accordo? Il tempo del cammino per la strada è tempo di misericordia, è tempo di perdono, di solidarietà. Se non vuoi essere giudicato durante la strada, durante la tua vita, semina misericordia, semina bontà, e allora non avrai da temere il giudice. E poi a tutti diceva, ecco la conclusione, se qualcuno ancora vuol venire con me, smetta di pensare solo a se stesso. Ecco il pericolo più grave che abbiamo. Lo stolto pensa solo a se stesso, il sapiente pensa alla comunità, pensa al bene, pensa a coloro con cui vive. Il sapiente è un saggio che non si imprigiona dentro se stesso, ma che guarda e spazia. Smetta di pensare a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce, appunto qui Luca, e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita la perderà. Pensate a molte persone che sono talmente preoccupate della salute, i cosiddetti salutisti, sono le persone sempre ammalate, quando una persona si concentra egoisticamente su se stesso, veramente smette di vivere e di vivere con serenità, con semplicità. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me la salverà. E poi guardate quanta violenza nel campo economico, nel profitto, le persone che riescono a comprare tutto, perfino l'inferno. Se un uomo riesce a guadagnare anche il mondo intero, ma perde la sua vita o rovina se stesso, che cosa ha guadagnato? Vedete quanto discernimento è necessario nella nostra vita. Allora vi cito due o tre testi che stanno nel capitolo 9 di Luca. Quando si vede il capitolo 9 di Luca si pensa subito al viaggio verso Gerusalemme. Voi sapete che il cammino verso Gerusalemme lo raccontano, lo presentano anche gli altri due sinottici, anche Marco e Matteo, ma nessuno come Luca dà importanza a questo viaggio. Sapete quanto lo fa durare? Lo fa durare per 10 capitoli, da 9:51 fino a 19:28. Gli altri evangelisti accennano: Gesù stava camminando verso Gerusalemme, ma non si ferma. Che cos'è questo cammino verso Gerusalemme in cui Luca impegna 10 capitoli, in cui non c'è praticamente quasi nessun miracolo, ma ci sono tutte catechesi? Quello è il cammino che fa Gesù per donare la sua vita. E tanto comincia con queste parole: avvicinandosi il tempo della sua Pasqua, indurì suo volto e si incamminò decisamente verso Gerusalemme. Andare a Gerusalemme vuol dire andare a sacrificare la propria vita, e chiede ai suoi discepoli che vanno con lui di ripercorrere la sua strada. Quindi è un impegno molto forte. Possiamo leggere questo brano così: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo. Notate, siamo al 9° capitolo, siamo nemmeno a metà del Vangelo e già Gesù è proiettato verso la consumazione del suo sacrificio. Si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri, questi si incamminarono così, e poi i suoi seguono lui. Andando un po' avanti, siamo al versetto 57, mentre andavano verso Gerusalemme, un tale gli disse, voi sapete che Gesù è esigente ma è un conquistatore. C'è una frase di Sant'Ambrogio che dice così, è bellissima: quanti oggi hai conquistato e sono corsi dietro a te, attirati dal profumo della tua risurrezione. Bellissima. Quanti oggi sono stati conquistati da te e ti hanno seguito, ti corrono dietro, attirati dal profumo della tua risurrezione. Ecco, allora, mentre andavano per strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Guardate quanto è bello, eh? Ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose, abbruciato quasi questo entusiasmo, infatti, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E qui si chiude la storia di questo volonteroso. Vi faccio già notare che era un'iniziativa sua, era appassionato, gli piaceva Gesù, ma era solo iniziativa sua. Andiamo un po' al secondo, perché sono tre personaggi qui che si incontrano. A un altro disse, qui è Gesù che chiama, che dice: seguimi. E costui rispose, anche lui era in difficoltà: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Tende che queste sono forme estreme, chiamiamole paradossi, li chiamano anche delle forme così fatte apposta per far vedere la radicalità, e sono delle iperboli. Le iperboli vuol dire gettare al di là del confine. Quindi per far sentire la radicalità. Concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio, per dire che il regno di Dio è assoluto, è più importante di tutto. Solo questo per dire, non di mancare di riguardo verso i genitori, ma sono delle frasi che fanno vedere la radicalità da non prendere materialmente alla lettera. Voi sapete che c'è il simbolismo è molto più forte della realtà, va al di là della realtà. Un altro disse, ancora un altro, per anche qui di sua iniziativa: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo in mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Qui per tutti e tre c'è una condizione molto forte, una condizione assoluta. Però quel che colpisce è che in pratica il secondo è stato chiamato da Gesù. Per seguire Gesù non basta essere appassionati di Lui, bisogna che davvero Lui ci dia la forza e ci doni il suo Santo Spirito per seguirlo, perché nessuno può seguire Gesù se non è attratto dal Padre mio. Guardate, nel Vangelo di San Giovanni più volte si dice che tutti andiamo da Gesù perché chiamati dal Padre, e poi si dice che Gesù ci manda al Padre, quindi c'è una reciprocità. Allora tutti quelli che vanno da Gesù e lo conoscono nel senso giovanneo sono stati chiamati dal Padre, e tutti quelli che incontrano Gesù sono condotti al Padre da Gesù. Quindi è una scelta difficile, ma è il sentiero, l'itinerario di Gesù. Dove porta questo itinerario? Porta a fare della propria vita un dono. Noi ci siamo abituati a chiamare sempre croce, croce, croce. Potremmo chiamarlo con un altro termine, sempre lasciando la croce del Signore. Potremmo chiamarlo dono di sé, della propria vita. Alcuni si spaventano dalla parola croce, ma la croce cristiana non è mai un no, non è mai negativa. La croce cristiana è un amore totale. Per cui portare la propria croce si potrebbe chiamare amare con tutto il cuore. Se voi incontrate passionisti, vedete che portano sempre una croce sopra, no? E io scherzando dico sempre loro: ringraziate il Signore che avete quel cuore sotto, altrimenti quella croce non sarebbe cristiana. La croce non è cristiana senza amore. Quando è segno di amore, allora acquista il suo vero volto, il suo vero significato. Ed è importante che sia così. Il discernimento di seguire Gesù è un discernimento per giocare la propria vita sull'amore, sull'amore. Notate che una vita è vissuta solo quando è donata. Gesù lo dice chiaramente, ma una vita tenuta strettamente egoisticamente è una vita che non produce frutto. Se volete, voi sapete che il Vangelo di San Giovanni si divide in due grandi parti. C'è la prima parte, è la preparazione dell'ora, l'ora in cui Gesù viene glorificato e manifesta la sua gloria. E la seconda parte è quella dell'ora. Ora la prima parte finisce col capitolo 12. Il capitolo 13 comincia con la lavanda dei piedi, sapendo Gesù che era giunta la sua ora. Notate quando ci sarà la preghiera sacerdotale: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, figlio, il figlio tuo glorifichi te. Bene, la prima parte, la preparazione all'ora, si conclude con un'immagine che ci dice tu di Gesù e del discepolo. Questa immagine è questa: Gesù si trova davanti addirittura ai pagani che vogliono vederlo e vanno da Filippo, e poi Filippo va da un altro discepolo, e dicono i pagani: vogliamo vedere Gesù, vogliamo vedere Gesù. E in quel momento Gesù si commuove, dice, si compiono i segni, si compiono. E dice, se il chicco di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Quel chicco di frumento è lui che sta per andare alla passione. Proprio perché muore, porta molto frutto. Noi siamo il frutto della sua passione, del suo dono. Ed ogni, quell'immagine, quel simbolo è anche per ogni discepolo di Gesù. Ogni discepolo è un chicco di frumento che se dona la propria vita, allora avrà abbondanza. Se la tiene egoisticamente per sé, la vita non dà nulla. Vedete quando una mamma e un papà danno la vita, realizzano loro stessi così. Quando si dà la vita in vari modi, si realizza. Una persona che non dà la vita, che spende la vita per gli altri, è una persona, dice Papa Francesco, inutile, dice proprio così. Chi non dona la propria vita è totalmente inutile. Quindi una vita senza frutto, una vita senza senso. Allora ci sono alcune testimonianze decisive, queste sono molto belle. Alcune che, chiamate da Gesù, immediatamente si sono lasciate trascinare. Della prima è questa, quella di Matteo. Questa è un po' alla base della mentalità di Papa Francesco. Lui ha messo questo fatto di Matteo un po' nel suo stemma, che dice, avendo avuto compassione di lui, lo chiamò. Vedete come si presenta il Papa? Il Signore ha avuto compassione di me e mi ha chiamato, per cui io l'ho seguito. Allora, passando per la via, Gesù vide un uomo, un certo Matteo. Finora non è nessuno questo Matteo, è un certo, quando si dice un certo, qui da uno che non ha una identità, e anzi è uno che amministra troppi soldi, e in combutta con i romani, quindi detestato dagli altri, attaccato ai soldi, così. Un certo Matteo, il quale stava seduto dietro il banco dove si pagavano le tasse e pensava di realizzare la sua vita così. Ma immaginate quanta vita detestata dagli altri, poi con quale soddisfazione. Gesù disse, seguimi, cambia tutto. E qui è veramente radicale. Quello, notate ancora, quello lo chiama. Si alzò e cominciò a seguirlo. E qui comincia la sua vita, comincia la vita nuova. E cosa ha fatto? Ha sperperato i suoi soldi con un banchetto da trimarchione, come si diceva. Ha speso tutto, perché ormai aveva incontrato Gesù. E ha fatto la festa di molti di suoi compagni, i quali si erano stupiti, ma Matteo è impazzito qui, si sta sciupando tutti i soldi, così chissà cosa gli è successo. Ed è diventato testimone di questo. Ma c'è un altro episodio non meno bello. Questo è di Luca. Quello di Zaccheo si trova in tutti e tre sinottici. Questo, scusate, quello di Matteo. Quello di Zaccheo si trova solo in Luca, nel capitolo 19. Attente che ho detto che la salita a Gerusalemme, la Gerusalemme comincia al capitolo 9, versetto 51, e finisce al capitolo 19, versetto 28. Quindi Zaccheo è uno degli ultimi episodi. Sentite cosa succede. Zaccheo è un collega, forse più benestante di Matteo, no? Entrò nella città di Gerico. Gerico è anche una città che è come una città mondana, e dove ci sono i delinquenti. Da Gerusalemme a Gerico, qui incontrarono quelli che lo lasciarono mezzo morto sulla strada. Uno andava da Gerusalemme a Gerico. Era una città, diremmo un porto di mare in certo senso, c'era un po' di tutto. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, qui si dice subito il nome, Zaccheo, capo dei pubblicani, quindi era più importante di Matteo, capo di pubblicano, e ricco, si era arricchito naturalmente, cercava di vedere chi era Gesù. C'è una ricerca di Gesù, anche lui sente il bisogno di vedere qualcosa di diverso, sarà anche curiosità in partenza, ma sente che la sua vita non si risolve nei soldi, nella ricchezza, così. Allora, corse incontro per vedere Gesù, ma si dice che era piccolo di statura. Stando al testo greco, quel piccolo di statura si può riferire sia a Zaccheo e sia a Gesù. Ma tutti gli interpreti dicono che era Zaccheo, è chiaro, Gesù non è piccolo, Gesù è grande. Quindi hanno attribuito sempre a Zaccheo questa piccola statura. Adesso sembra documentato perché da studi e ricerche sembra che Gesù fosse alto circa 1,80, quindi chiaramente non apparteneva a lui. Allora, Zaccheo, che era piccolo di statura, corse avanti per vedere Gesù, per vedere Gesù. Cosa succede? Abbiamo detto prima che incontra Gesù chi è chiamato, non chi lo cerca. Anche chi lo cerca, ma deve essere chiamato. Allora, si ha l'impressione che il protagonista di questo incontro sia Zaccheo, il quale è andato a cercare Gesù, è salito sull'albero per vederlo, ma il protagonista non è lui. Questo incontro era destinato a Zaccheo e lungamente programmato da Gesù. Da che cosa ci si accorge di questo? Qui c'è un verbo greco molto importante che è dei, delle volte al presente dei, che significa è necessario, si deve, altre volte all'imperfetto, e dei. C'è sempre, ma soprattutto in Luca e in Giovanni, quando c'è questo verbo, addirittura tocca la passione di Gesù e gli eventi fondamentali. Che cos'è questo dei? È il progetto del Padre che Gesù deve praticare. Gesù non può sottrarsi a questo progetto. Gesù doveva passare di là. Quindi quello era il giorno di Zaccheo, stabilito da sempre, che vedesse il figlio dell'uomo. Guardate, se avete occasione di fare qualche studio, soprattutto su Luca e su Giovanni, attenti a questo verbo. Pensate che la prima volta è stato usato da Gesù nel ritrovamento al Tempio, quando Maria e Giuseppe vanno a domandargli: ma perché hai fatto questo? Ma non sapevate che era necessario che io stessi qui? E lo ripete continuamente. E nella risurrezione, quando le donne sono andate al sepolcro: ma non sapevate che tutto questo doveva avvenire? Non vi ricordate? E poi prima dell'ascensione, due volte nel capitolo 24, versetto 6 e 24, ai discepoli: ma non sapevate che tutte queste cose dovevano avvenire? Bene, questo verbo era necessario, cioè per Zaccheo. Era necessario che Gesù quel giorno si fermasse lì per Zaccheo. Ma pensate, qual è il giorno, quali sono i giorni che il Signore ha stabilito per noi? E non sono scelte nostre, è una necessità che il Signore ti incontri in quel giorno. Allora notate qui, Zaccheo appena passa lì, è Gesù che dice: Zaccheo, scendi subito. Notate cosa dice dopo: perché oggi, in greco c'è il termine semeron, è il giorno della risurrezione, quel semeron. Oggi è la risurrezione di Zaccheo. Scendi subito, non si può perdere tempo. La fretta c'è sempre quando interviene il Signore, quando si incontra il Signore. Lo vedrete tante volte questo. Scendi subito, perché oggi, di nuovo, devo fermarmi a casa tua, a casa di Zaccheo. Zaccheo scese di corsa, e questo brano è tutto di corsa, e lo accolse con grande gioia. Quest'uomo forse mai aveva sperimentato la gioia. Lo accolse con grande gioia. E Gesù proclama, notate prima, detto, oggi, il giorno della risurrezione, devo fermarmi a casa tua, la casa di Zaccheo diventa la casa del Signore. Lo accorso con grande gioia e Gesù dice, oggi di nuovo la salvezza è entrata in questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo, quindi figlio della benedizione. E qui c'è da commuoversi e da piangere. Cosa fa Zaccheo e la risurrezione è rinata? Allora scopre i poveri Zaccheo, ciò che non aveva mai considerato, si è frodato, quel sé non è dubitativo, però diciamo, poiché ho frodato, do la metà dei miei beni ai poveri. Ormai i beni non gli interessano più. E poi di più, qualcosa che non si è frodato, gli rendo 4 volte tanto. Zaccheo è diventato il povero perché ha incontrato Gesù. Allora ecco che cos'è il discernimento, che cambia tutto, cambia la vita. Ma non si può parlare di discernimento senza toccare la Vergine Maria, è la donna del discernimento. Ve l'ho detto prima, guardate, vi parlo da competente. Tutta la Bibbia, gli specialisti la leggono in chiave mariana. Allora acquista il suo significato, altrimenti resta con la nostra povertà. Perché non si legge in chiave mariana? Perché Maria la veneriamo tanto che la mettiamo fuori dalla Chiesa. Maria è la prima della Chiesa. E tutto quello che è detto del credente e della Chiesa va detto anzitutto di lei, che è la prima della Chiesa. E quando è applicata a Maria, tutta la Bibbia acquista pieno significato. Quando è applicata a noi, purtroppo non sempre acquista pieno significato. Allora, Maria è la donna del discernimento. Non forziamo minimamente i testi. Prendiamo l'Annunciazione. Se vedete la presentazione che fa Luca di Maria, è di una persona umanamente di nessun significato. Tutto quello che c'è in lei viene solo per pura grazia di Dio. Un autore dice, tutto scende verticalmente dall'alto. Umanamente non è nulla Maria. Allora, appena l'angelo si rivolge a lei, gioisci grandemente, tu che sei plasmata dalla tenerezza di Dio, il Signore è con te. Appena sente queste parole, si dice di Zaccaria che quando apparve l'angelo si spaventò grandemente. Il verbo greco che c'è è tarasso. Tarasso vuol dire scuotere, no? La tarassia era un po' l'ideale degli stoici, quelli che dicevano io non mi commuovo, io non ho cosa, io affronto le situazioni così, senza sentimenti, così, no? Bene. Di Zaccaria si dice che fu scosso violentemente, così. Di Maria si dice che fu doppiamente scosso. Ma da che cosa? Non dall'apparizione, perché l'apparizione non c'è stata come per Zaccaria, ma dalle parole. Parole sconvolgenti. Gioisci grandemente, tu che sei la creatura plasmata dal Signore, il Signore con te. E dice il testo, e si domanda che senso avesse un tale secondo. Ecco, è la Vergine dell'ascolto e della meditazione che cerca di penetrare il senso delle scritture, di dire ma che cosa vorrà dire il Signore a me? E tutto questo nel suo cuore non dice niente. Va avanti, l'angelo riprende, perché sono 3 tempi, e l'angelo dice conceperai un figlio, lo partorirai, lo chiamerai Gesù, e sarà grande, poi sarà... E dice, e qui dopo aver riflettuto, ma come avverrà questo? Una persona piena di responsabilità che si rende conto, che fa le sue scelte mature con responsabilità. Sapeste quel che ha scritto Paolo VI di Maria, circa la responsabilità? Nel numero 37 della Marianus Cultus, se avete occasione di leggerlo, è un gioiello. Maria è la donna responsabile, piena di intelligenza, forte nella fede, così, che è chiamata da Dio alla decisione più grande della storia, che è quella della venuta di Dio tra noi. È stata scelta a nome di tutta l'umanità solo una donna. Allora, e dopo di questo dice il sì della fedeltà. Prima vuole che sia tutto chiaro. Non solo, ma tutta la vita di Maria è un atteggiamento di discernimento, di ascolto. Adesso vi faccio notare, e siamo alla fine, ma sono cose molto belle queste, sono molto belle. Alla nascita di Gesù, la descrizione è bellissima, i pastori che sono spaventati un po' dalla luce che sfolgono nel cielo, appare l'angelo, e vi annuncio una grande gioia. Oggi per voi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore. No? Lo troverete in una stalla. È impressionante, no? Allora, i pastori, dopo che gli angeli sono partiti così, si sono detti: andiamo a vedere quello che ci ha detto il Signore. E vanno là, accostato, vedono Maria, Giuseppe, il bambino che giace nella mangiatoia. E dopo aver visto, si sono messi a raccontare a tutti, e dice il testo, e tutti furono stupiti, pieni, rimasero così senza fiato, sentendo le cose che raccontavano i pastori, che avevano raccontato i pastori. Tutti si stupirono, lì c'era presente anche Maria, ovviamente, no? C'era presente anche Giuseppe. Di Giuseppe non si dice più nulla, il bambino non può parlare. Si dice solo di Maria. Ma mentre tutti al passato remoto si stupirono, passato remoto, in greco c'era auristo, che il tempo della puntualità avviene in questo momento e finisce qui. L'imperfetto no, l'imperfetto dice la continuità, andava camminando, andava a suonare, andava a cantare, così. È quello che si parla abitualmente. Tutti si stupirono. Poi non parla di Giuseppe né di altri. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose confrontandole nel suo cuore. Quindi le meditava, poi le metteva a confronto per capire tutto quello che era avvenuto. Tutti gli altri hanno reagito con stupore, facendo festa, se ne sono andati. I pastori se ne andarono lodando e glorificando Dio. Maria presentata lì in atteggiamento di continuo meditazione stupore sugli eventi. Ma quasi non bastasse, c'è da dire che tutti gli specialisti, compresi i fratelli della Riforma non cattolici, dicono che Luca, nei Vangeli dell'infanzia, vede tutti i fatti dalla prospettiva di Maria, con gli occhi di Maria legge tutti i fatti. Questo anche i protestanti lo dicono. Allora, dopo essersi fermato su Maria qui, siamo al capitolo secondo, versetto 19. I Vangeli d'infanzia stanno per finire, finiscono nel capitolo secondo, versetto 52. Quindi quanto manca da 19 a 51, una trentina di versetti, no? Bene. Nel versetto 2:49, Gesù dice: ma perché cercate? Non sapevate che io devo stare nella casa del Padre mio? Tra parentesi, la traduzione è nella casa del Padre mio, non nelle cose, che poi ci possono essere anche le cose. Perché era rimasto a Gerusalemme? Perché quello è il Tempio e la casa del Padre. Allora, e lì, di fronte alla risposta di Gesù, si dice: i genitori non compresero. Passato remoto, non compreso. Chi sono i genitori? Sono Maria e Giuseppe. Quindi tutti e due avevano cercato il bambino, tutti e due, tuo padre e Dio, Lucia, tutti e due non compreso. Versetto seguente, Maria da parte sua conservava tutto nel suo cuore. Ma qui i casi sono due. Ma se un momento prima ha detto che Giuseppe e Maria non hanno capito, sì, si spera che anche Giuseppe riflettesse su queste cose, no? Non solo, ma l'espressione conservare nel cuore c'è 4-5 volte nella Bibbia e nei rabbini, 3 volte si trova chiaramente nella Bibbia. Chi sono quelli che conservano nel cuore? non è mai una donna ma sempre un uomo. Allora, come la mettiamo? Il primo è stato, sapete chi? Giacobbe, quando Giuseppe faceva i suoi sogni e i fratelli lo guardavano malamente, dice il testo, suo padre però conservava da parte sua tutte queste cose nel suo cuore. Un altro uomo, sapete che è Daniele, nel libro di Daniele, di fronte alle visioni, Daniele conservava tutto nel suo cuore. Un altro uomo, sapete chi è? Beh, questo non era un santo, Nabucodonosor, che quando si spaventava vedeva le cose, poi ci rifletteva un pochino. Allora ci domandiamo, ma perché Luca non dice, ed essi non compreso, ed essi conservavano il mio cuore? Perché l'immagine di Maria, secondo Luca, è proprio quella della persona che medita giorno e notte. E la meditazione è l'immagine del sapiente nei libri sapienziali. Allora, se vogliamo far discernimento, dobbiamo imparare da Maria a meditare la sua parola. Mentre tutti si agitano, è un atteggiamento tipicamente femminile, questo, no? E siate felici di essere donna da questo punto di vista e per altri, tanti altri aspetti. Ma c'è stato un libro che è stato scritto, e c'era Se non diventerete bambino entrerete nel mio cielo, un altro ha scritto Se non diventerete donna entrerete nel mio cielo, perché prendendo proprio queste qualità della donna, naturalmente le donne devono prendere qualità di uomini, ammesso che ce ne siano, no? Ma voglio dire, che cos'è questo? È proprio questo atteggiamento di meditazione. La donna che si curva sul bambino, che guarda lontano, guardate le madonne che hanno lo sguardo lontano, che vedono quale sarà il destino di questo bambino, vedete? Ecco, allora Maria diventa davvero l'immagine del credente, di colei che nella fede, sicura che il Signore agisce, che il Signore che fa queste cose, cerca di capire quel che per il momento non è chiaro. Ma si domandano alcuni, ma se Maria aveva creduto così? Ogni giorno è una prova della fede. Quando non ci saranno più le prove della fede? Dopo la risurrezione, è diventato tutto chiaro. Con la risurrezione e con la Pentecoste, ma fino a quel momento Gesù ha detto sempre, è necessario, e dopo gli eventi, adesso comprendiamo tutto. E difatti leggiamo allora proprio per concludere gli ultimi versetti del capitolo 24 di Luca, e notate che questo Vangelo è il Vangelo che si apre con la gioia e finisce con la gioia. Dunque le prime parole che si sentono alla nascita di Gesù sono queste: vi annuncio una grande gioia che è per tutto il popolo, no? Bene, le ultime parole sono il capitolo 24, versetto 52, e tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Allora, perché la grande gioia? Per la salvezza di Dio che si è manifestata in Gesù. Allora, siamo al versetto 46 del capitolo 24. Dopo la risurrezione tutto diventa chiaro per Maria e per noi. Poi disse, sono queste le parole che vi dicevo quando era ancora con voi. Bisogna, è necessario, eccolo qui, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, per Maria e per noi, e disse, così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, cioè lo Spirito Santo, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E chi c'è in città ad aspettare lo Spirito? Al centro dei discepoli c'è ancora Maria, che medita e attende lo Spirito insieme con i fratelli di Gesù. Va bene? Grazie a voi.